Ma che bello poter essere qui in mezzo a voi e grazie per l'invito. Vuol dire che la scorsa volta non era così male, se no non mi invitavate più. Quindi, bene. Saluti dalla Chiesa Viva di Mendrisio. Quindi se per voi va bene, alzi la mano chi non è d'accordo, posso portare i vostri saluti di là. Bene. Siamo tutti d'accordo? Molto bene. Bene. L'ultima volta che ho predicato qua, non è l'ultima volta che mi avete visto voi, alcuni giovani sono qua presenti. Non va. Culto Lighthouse, chi è che sa che cos'è il culto Lighthouse? Culto giovani, 18 più. 18 più vuol dire che come Chiesa Viva Ticino abbiamo creato questi due grossi momenti. One, che è gestito da Luca Castellana, pastore di Giubiasco, che sono per più adolescenti, 18 più invece gruppo Lighthouse, dove vedete Janina, che era qua a cantare, è una delle responsabili con Noemi Villa di Mendrisio, che è mia figlia, nostra figlia, e Dominic Feller invece di Giubiasco. Abbiamo avuto un culto qua, abbiamo avuto il privilegio di predicare a questi giovani sulla volontà di Dio. E voglio ringraziare i giovani che sono qua presenti, che quella sera si sono dati da fare, perché dopo il culto c'è un aperitivo. Quindi mi chiedo sempre se questi 50 giovani, più o meno sono un po' di tutte le chiese, non solo Chiesa Viva, vengono per il culto, per l'aperitivo. Però non è importante. L'importante è che vengano e ascoltano la parola di Dio. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Questa è una delle più forti affermazioni che noi troviamo all'interno della parola di Dio. E colui il quale ha pronunciato questo era un grande uomo di Dio. Ed è un'affermazione che tutti quanti noi, discepole e discepoli del Signore Gesù Cristo, dobbiamo portare davanti a Lui. Adesso vi lascio una decina di secondi nei quali fissare nella vostra mente, fissare nel vostro cuore questo passaggio. E mentre lo fate, vi chiedo di parlare alla vostra anima. Parlare alla nostra anima è un atteggiamento, è un movimento che gli uomini e le donne di Dio fanno. Se voi leggete i Salmi, ve ne rendete conto. Quante volte Davide parla alla sua anima per glorificare Dio, ma anche per parlare a se stessi. E quindi prendiamoci tutti quanti una decina di secondi per leggere questo. Quale significato ha per te? Quale significato hanno per noi queste parole? Ma cosa vorrà dirci il Signore Gesù Cristo attraverso questo messaggio che fa parte del più ampio e stupendo capitolo 3 del Vangelo di Giovanni? Le parole che abbiamo appena letto riassumono in grosso modo lo scopo e il ministerio di Giovanni il Battista, che aveva come unico scopo nella sua vita quello di parlare al mondo dell'arrivo del Signore Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, colui il quale Gesù Cristo battezzava nella potenza dello Spirito. E così diventa per noi interessante chiederci che effetto ha, che impatto ha questo che abbiamo appena letto sulla nostra vita. Queste parole presenti nella parola di Dio, che effetto hanno sulla nostra vita? Queste sono le domande che mi sono posto nel leggere il capitolo e il contesto nel quale troviamo questo versetto. Per poter comprendere la profondità del messaggio che questa mattina condivideremo insieme, è importante anche andare più in profondità e guardare anche quello che sono il contenuto, il contesto e la persona che ha pronunciato queste parole. Se adesso tu hai la tua Bibbia, te la chiedo di aprirla sul capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 22 al versetto 26. Se non ce l'hai, non ti preoccupare, è proiettato qui, quindi lo potrai leggere direttamente da qua. Dopo queste cose, Gesù venne con i suoi discepoli nel territorio della Galilea e là rimase con loro e battezzava. Or, anche Giovanni battezzava in Enom, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua. E la gente veniva e si faceva battezzare, perché Giovanni non era ancora stato gettato in prigione. Sorse allora una discussione da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e gli dissero: «Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui». Giovanni rispose e disse: «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Ma egli attesta ciò che ha visto e udito. Ma nessuno riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi non gli ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio sarà su di lui». E fino a qui abbiamo letto la parola di Dio. Questo ricco testo ci fornisce differenti spunti sui quali meditare, sui quali riflettere. Insegnamenti importanti che possiamo fare nostri per l'intera giornata di oggi, per la settimana, ma per la nostra vita intera. In questo tempo però vogliamo soffermarci su tre punti essenziali che ho intitolato in questo modo: una grande testimonianza, umiltà e adorazione. Giovanni il Battista è colui il quale ha pronunciato queste parole. Se volessimo fare una veloce biografia di questo grande uomo di Dio, potremmo riassumere velocemente con le parole che Gesù stesso ha utilizzato parlando di lui. In Matteo 11:11 leggiamo, e qui Gesù che parla, dice: in verità vi dico, tra nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni il Battista. Ma il minimo del regno dei cieli è più grande di lui». Gesù sta dicendo: più grande di Abramo, più grande di Mosè, più grande del re Davide, più grande di ogni profeta, più grande di ogni uomo che ha calpestato, o donna che ha calpestato con i suoi piedi la terra qua. Insomma, in sostanza, il più grande di tutti. Detto questo, io potrei terminare qua la predica e ci vediamo la prossima volta. Il più grande di tutti. Ma vogliamo andare un pochettino più avanti. La vita del Battista non è riassumibile soltanto con il più grande battezzatore dell'intera storia del cristianesimo. No, non è questo, ma è molto di più. Non sbaglieremmo se affermassimo che Giovanni il Battista aveva nella sua vita, nel suo modo di vivere la vita, la devozione e la resa totale, completa, nei confronti del Signore Gesù Cristo. E quindi questo uomo con voce tonante, con cuore anche sofferente, perché vedeva quello che aveva davanti a lui, una popolazione nel quale Dio umanato, Dio fatto uomo, è venuto sulla terra e l'hanno rifiutato, lui proclamava l'avvento del Messia. Ad un popolo che aveva bisogno del Messia, ma non l'aveva ancora capito. Senza vergogna, e con una fede che possiamo tutti quanti noi imitare, Giovanni era l'adempimento di quella profezia che 700 anni prima Isaia aveva portato al popolo di Dio. Giovanni era, come si suol dire anche ai giorni d'oggi, un uomo di spessore, un uomo ripieno dello Spirito di Dio. E con questa potenza parlava, battezzava nel nome di Dio, decidendosi di seguire al 100% il mandato che Dio aveva preso e messo direttamente nelle sue mani. Il suo ministero era diventato talmente grande, talmente popolare, ma non perché lui si innalzava, no, ma perché lui aveva deciso di innalzare quell'uomo, quel Dio fatto uomo, Gesù Cristo, che poi avrebbe ceduto a lui il posto. Addirittura, come leggiamo nella parola, tutta la popolazione della Giudea e di tutta la regione adiacente al Giordano accorreva a lui per farsi battezzare. Farsi battezzare però da Giovanni il Battista non era una cosa così semplice. Cioè non è che potevi andare là, raccontargli due cose e poi lui ti battezzava. Per ricevere il battesimo da Giovanni si doveva ammettere, si doveva confessare i propri peccati, pentirsi e solo in un secondo momento Giovanni il Battista avrebbe battezzato. Del resto penso che niente di nuovo sotto il sole, penso che ognuno di noi che ha il desiderio di farsi battezzare debba fare questi passi. Volevi farti battezzare da lui? Ma non la pensava come Dio la pensava? La risposta di Giovanni Battista non tardava assolutamente. Anzi, le sue risposte, che chi ha po' di affinità con la parola di Dio su questo passo, erano parole pesanti, erano parole taglienti, erano parole in cui non potevi avere ben che minimo dubbio se lui la pensasse correttamente sul desiderio di farti battezzare. E così mi sono chiesto, ma voglio chiedere a tutti quanti noi anche, cosa sarebbe accaduto a Simone? Cosa sarebbe accaduto a te se, mentre tu ti mettevi su quella strada, su quella fila, e davanti a te avevi tutti gli altri in fila per farsi battezzare dal Giovanni Battista? E sapevi come lui la pensava, sapevi come lui ragionava. Che cosa avresti pensato? Io personalmente mi sarei un attimino preoccupato. Forse ero lì che dicevo, aspetta, vado o non vado? Perché questo, insomma, era un uomo dritto davanti a Dio. E quelle persone devono essere dritte davanti a Dio per potersi far battezzare. Io penso che una certa apprensione l'avrei avuta. Giovanni Battista era un uomo. E in qualità di uomo non era in grado di leggere i pensieri. Questo lo sappiamo. Lo faceva solo il Signore, lo fa solo il Signore. Ma un certo sesto senso spirituale questo uomo lo aveva. Era in grado di leggere le persone che si ponevano dinanzi a lui. Il messaggio che lui portava era un messaggio forte, penetrante, un messaggio di pentimento. Ed era un ottimo modo anche di preparare la strada al Messia, a colui il quale avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. E quindi il battesimo di pentimento associato a quello che stava vivendo la persona, quindi portando i propri peccati davanti a Dio, teneva tutti quelli che erano un po' ipocriti al di fuori della fonte battesimale, al di fuori del fiume Giordano in questo caso. Per gli ipocriti Giovanni Battista li fissava negli occhi e diceva loro: razza di vipere, razza di vipere. Cioè cosa, voi non avete niente a che fare con questa cosa qua. Poi guardando negli occhi diceva: prima di farti battezzare, ravvediti e fate frutti, dice la parola, degni di ravvedimento. E quindi quando vedeva i farisei e i sadducei che si avvicinavano per curiosità, per finzione, perché erano i credenti della domenica, anzi forse in quel caso del sabato, bah, non lo so. Però guardandoli parlava in questo modo nella loro direzione. Il suo fervore per Dio portò l'opinione pubblica generale del tempo a vederlo come un profeta di Dio. E per alcuni addirittura, e questo è interessante, addirittura confonderlo, scambiarlo per il Messia. Che testimonianza era questo uomo? Leggendo le parole scritte dall'Evangelista Giovanni, rivolte al suo omonimo, entriamo nel secondo punto di questo messaggio. Tutte le lusinghe che Giovanni ricevette però non distoglievano questo grande uomo di Dio dal mettere l'accento sul Signore Gesù Cristo, colui il quale aveva in serbo un mandato speciale per lui, quello di annunciare l'arrivo del Messia. Giovanni non approfittò della sua popolarità per ritagliarsi un pezzo di gloria terrena, ma con fermezza e fervore proclamava che il vero miracolo, l'arrivo di Gesù Cristo, era prossimo. Giovanni disse: io, di colui che arriverà, io non sono neanche degno di slacciare i sandali dei suoi che calza. E così in quel momento ci troviamo davanti a noi un grande uomo di Dio che aveva molto in chiaro qual era il suo mandato. E sapeva anche che con l'avvento, con l'arrivo del Signore Gesù nella sua vita, e forse vediamo dei parallelismi con noi, lui avrebbe perso la sua fama, avrebbe perso un po' il potere, che lui non voleva, ma la gente gli affibbiava. E così arrivò al punto in cui disse ai suoi discepoli: bisogna che io diminuisca e lui cresca. Bisogna che lui diventi sempre più importante nella mia vita affinché io possa diventare sempre più piccolo. Allora poniamoci una domanda. La mia vita, il mio stile di vita, per le persone che stanno intorno a me, mette Cristo davanti a tutti e io in secondo piano, oppure no? Tu che studi, tu che fai l'università, tu che fai le scuole, fai un apprendistato, tu che sei lì all'interno del tuo ufficio, del posto dove tu lavori, si nota, si vede questo nella tua vita. Questo vale anche per chi è pastore, come sottoscritto, ma si vede questa cosa qua. Le persone cosa percepiscono di Simone? Percepiscono Simone o percepiscono Cristo? È importante farci questa domanda ed è importante fermarci e osservare come noi viviamo la nostra vita. E se il nostro comportamento, il nostro stile di vita, il nostro modo di parlare, di comportarci, e questo bene o male gli altri lo possono anche vedere, ma anche il nostro modo di pensare, e quello gli altri non lo vedono, almeno che non hai una moglie, se sei sposato, come la mia, che riesce a leggere anche i tuoi pensieri. Lo sappiamo, questo succede. E allora lì non possiamo nasconderci. Ma quante volte noi appariamo dei cristiani, ma forse dentro la nostra vita non è proprio così. E così è importante che se noi abbiamo un atteggiamento esteriore che è distonico rispetto a quello che è interiore, fermiamoci. Provate ora a fare, facciamo un viaggio nel passato, prendiamo un teletrasporto e torniamo indietro nel tempo. Immaginiamoci la scena in quel momento, una scena ricca di umiltà dove abbiamo davanti a noi due attori. Abbiamo il primo attore è Giovanni il Battista che battezzava la gente, il secondo attore era Gesù, E quindi immaginiamoci la scena che viene davanti a noi. Giovanni, che conosceva Gesù perché erano imparentati, a un certo punto Giovanni vede in fondo alla fila il Dio fatto uomo. E dice: ma che è questo qua? Che fa? Ma viene qua a farsi battezzare da me, ma no, questo è fuori. Non è possibile. E quindi immaginiamoci anche Giovanni dentro di sé, cosa covava. Ma come? Sì, beh, questi, ma questo è, cioè, è il contrario, io non posso fare nulla. E che gli dico di pentirsi se questo è puro e perfetto? Immaginiamoci questa scena qua davanti a noi. E quindi Gesù vede questa incertezza di Giovanni e gli dice: Giovanni, tu devi fare questo, lo devi fare, perché dobbiamo adempiere a quello che sono le profezie che erano presenti. È giusto che tu faccia questo affinché io possa diventare giustizia per tutti quanti voi. Questo doveva compiersi, questo atto di umiltà da parte del Signore doveva compiersi. E quindi ci troviamo davanti a noi una scena interessante. Da una parte abbiamo davanti a noi Giovanni. Giovanni che umilmente decide di battezzare Gesù. Io non so voi, ma se Gesù avesse chiesto a me: tu battezzami, io avrei detto: aspetta un secondo, cioè, magari parliamone. No, Gesù umilmente decise di sottomettersi a Dio in Cristo Gesù e battezzarlo. Allo stesso tempo, Gesù si umiliò per farsi battezzare da Giovanni. Che cosa possiamo imparare da questo? La mia riflessione in merito a questo è che forse come cristiani dovremmo smettere, scusate se sono un po' forte, ma dobbiamo smetterla di andare dal Signore e dire: Signore, io so che tu mi stai dicendo di fare quel compito, so che l'anziano della chiesa, il pastore o chi per esso mi ha chiesto di fare questo, so che questa è la tua volontà, ma io non posso farlo perché non sono degno di farlo. Ma come? Se Dio, se il Signore Gesù Cristo ci sta chiedendo quel compito, noi non lo facciamo? Forse questa è una... non è proprio una umile umiltà. Se il Signore Gesù Cristo sta chiedendo a te di fare quel compito all'interno della... di dove tu sei, che può essere in chiesa, può essere al lavoro, può essere nella tua famiglia. Chi siamo noi per dire al Signore, che ce l'ha detto e lo sappiamo nel nostro cuore, che è quello dobbiamo farlo, di non farlo? Questa è umiltà o questa è disubbidienza? Io penso che sia più disubbidienza. La vera umiltà è esattamente questo, fare ciò che Gesù Cristo ci dice di fare e non nasconderci dietro le nostre paure. No. A me è già capitato, penso che ognuno di noi che sai che tu devi fare quel compito dici: ma sei sicuro? Ma è la mia paura a fermarmi. Ma se il Signore è con ognuno di noi, chi siamo noi a dire che non possiamo farlo? Chi siamo noi per evitare di fare quel compito che il Signore ci ha dato? Come essere umano, Giovanni, anche lui, e l'abbiamo letto, ebbe un attimo di dubbio nel suo momento. A un certo punto Giovanni Battista, l'abbiamo letto nel testo, fu messo in prigione. Fu messo in prigione. E a un certo punto andò dai suoi discepoli e disse: ma ascoltate una cosa, ma Gesù, ma è veramente il Messia? Perché io da qui non riesco a capirlo. È interessante, eh? Cioè lui lo sapeva, l'aveva vissuto, tutto. Ma a un certo punto ebbe un momento di debolezza. Non so voi, ma io di momenti di debolezza non me ne mancano. Anzi, se qualcuno vuole dei miei, glieli posso anche regalare. E a un certo punto gli venne un po' il dubbio, ma veramente... cioè lui è l'unto di Dio. Quanti di noi si trovano in questa situazione? Allora chiedo a tutti noi, perché lo sono chiesto prima a me: ma tu conosci il Gesù dei miracoli? Lo conosci perché qualcun altro te l'ha raccontato o perché l'hai vissuto nella tua vita? Quando è l'ultima volta che tu hai vissuto un miracolo nella tua vita? L'ultima volta che il Signore ti ha portato a fare un qualcosa o a cambiare forse il tuo modo di pensare verso una persona? I miracoli non sono soltanto gli zoppi che camminano, i ciechi che vedono, ma anche forse la mia cecità spirituale, che a un certo punto apro gli occhi e dico: oi. O magari abbiamo uno spirito di critica e a un certo punto ci rendiamo conto che pregando, umiliandoci davanti al Signore, il Signore piano piano ce lo sta togliendo. Ti pongo questa domanda perché è una domanda che mi sono posto e che per me non è sempre così immediato rispondere. Se stai vivendo nella tua vita dei dubbi sulla veridicità di Gesù, di compiere un miracolo nella tua vita, di prenderti per mano e tirarti fuori da quella valle dell'ombra, tu sappi che il Messia, il liberatore, il perdonatore del mondo intero lo può fare. E noi dovremmo imitare quel Giovanni il Battista, che decise di andare in quella direzione. E se abbiamo un dubbio, facciamo un fatto Giovanni. Giovanni cosa fece? Andò da Gesù e gli dice: ma ascolta una cosa, ma tu sei veramente il Cristo? Cioè, quello che si dice, cioè, sì, io lo sapevo, ne abbiamo già parlato, però... ma tu sei veramente il Cristo? Quanti di noi che sono anni nella fede, a un certo punto hai l'impressione che la fede si spenga. Capita. Siamo esseri umani. Però noi possiamo tornare a Gesù e chiederglielo. Non si offende lui se glielo dice un'altra volta. Ma se tu non hai questa forza, allora ti puoi anche girare. Io penso che qua avremo tante persone che possono testimoniare del Signore, perché magari sono usciti anche da un momento di crisi. Tu puoi andare da quella sorella, da quel fratello, indipendentemente dall'età che hai, e dirgli: ascolta una cosa, ma tu lo conosci? E lui ti risponderà di certo, sì, i ciechi vedono, i sordi odono, gli storpi camminano. Se però in questo momento tu vivi in una prigione, e questa prigione non è fatta di sassi, sbarre di ferro, come era quella di Giovanni il Battista, ma è una prigione diversa, fatta da indifferenza, paura, incredulità. E a volte forse quella prigione ce la siamo autocostruita noi, allora possiamo andare sì dai nostri amici e dirgli dammi una mano, aiutami, perché io so di amare il Signore, ma in questo momento le mie braccia sono deboli. Questo è essere fratelli e sorelle in Cristo, perché è stupendo, non so come siete abituati voi, a noi a Mendrisio ci definiscono come la chiesa che fa un sacco di agapi, mangiamo un sacco, e ci piace tanto, veramente. Ma non è solo quello, è anche quando tu vedi un fratello, una sorella che è stanca, allora magari invece prima di andare a giudicarla, questo vale anche per il quando voi vedete magari le persone del consiglio di chiesa stanche, o il pastore, perché anche nel consiglio di chiesa come pastori non è sempre semplice, andare da loro e invece magari dire, senti, ma posso pregare per te? O andare da un giovane, o da una persona anziana, dirgli, ti vedo un po' stanco. Non c'è bisogno che tu mi racconti tutta questa storia, però mettiamoci qua, preghiamo insieme. Leggendo le parole di Gesù, che furono riportate dai discepoli Giovanni a Giovanni stesso, il battezzatore, quando sentì le parole di Gesù, non sentì parole di rimprovero. Ah, Giovanni, ancora, ma te l'ho già detto che io sono il Cristo, te l'ho già detto che sono il figlio di Dio, te l'ho già detto che salvo. Giovanni, basta, ma sei un po' tonto, né? No, non dice questo. Ma con amore, ma con rispetto verso la persona sofferente, va da lui e con umiltà pace il suo cuore. Ma cos'è il bello di Giovanni? Il bello di Giovanni è che lui non si arrese al proprio dubbio, ma chiese aiuto, pose domande e soprattutto accettò la risposta. Perché a volte forse il Signore ti ha già dato la risposta o mi ha già dato la risposta, però non è la risposta che volevo io. E così arriviamo al terzo e ultimo punto del messaggio, l'adorazione. Se dovessimo riassumere il comportamento di Giovanni il Battista, le sue azioni, possiamo proprio dire che era un uomo che adorava il Signore. Adorare significa rendere il proprio culto alla divinità prostrandosi ai piedi della propria divinità, in ginocchio con un sentimento di amore reverenziale che con questo nostro comportamento, con questo nostro gesto, mostra la nostra sottomissione al Signore. E questo era nient'altro che l'atteggiamento di Giovanni il Battista, un atteggiamento non rituale come a volte capita. Facciamo la preghiera per il pranzo. Grazie Gesù per questo pane, amen. No, non era così, era molto più profondo, molto più intimo, molto più relazionale. Una fede vissuta, una fede viva, una fede in movimento, una fede operante, una fede pratica. E il sentimento che ne scaturiva faceva dire a Giovanni che bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene adorato deve in me crescere e automaticamente io fare un passo indietro, diventare sempre, sempre più piccolo. Giovanni ci rivela che il Signore Gesù Cristo non aveva avuto lo Spirito Santo in misura come abbiamo noi. Lui era costantemente ripieno dello Spirito di Dio. Questo era Gesù. Giovanni ebbe un ministero importante, un ministero potente, e a tutte le latitudini la gente andava per farsi battezzare da lui. E tanti l'avevano confuso per l'unto di Dio. Al punto in cui Paolo, nel suo viaggio ad Efeso, dovette a un certo punto fare ordine su questa questione. Attenzione, no, Gesù Cristo era Gesù Cristo. Lui, Giovanni, era un altro. Così penso che tutti noi necessitiamo che a volte un Paolo con lo spolverino spolveri forse sulla nostra modo di vederci santi. E questo diventa importante. Davanti a noi abbiamo un Giovanni, un grande uomo di Dio, che aveva scelto di seguire Dio al 100%. E Giovanni era luce e sale per i suoi contemporanei, come Gesù chiede a noi di essere luce e sale lì dove lui ci ha messo. Ma Giovanni sapeva che lui non era luce per se stesso, no? Lui poteva essere luce perché rifletteva quello che Cristo era in lui. Una cosa infatti è la luce che illumina, un'altra è la luce che è illuminata. Provate a fare questo esperimento, andate a casa, vi mettete davanti allo specchio, così, schiacciate la luce e vi guardate negli occhi, cosa vedete? I vostri occhi luccicare. Vedete? Spegnete la luce, non li vedete più. Zero. Perché? Perché noi non siamo luce da noi stessi. Noi possiamo essere luce e sale solo se riflettiamo quello che Cristo è in noi. La luce che illumina è una luce per se stessa. È una luce a se stessa e non necessita altra luce per risplendere. E solo così noi possiamo essere testimoni di Cristo, lì dove noi siamo, con le nostre debolezze, con i nostri falli, con le nostre iniquità. Giovanni Battista, a un certo punto, quando tutti venivano da lui e dicevano: oh, ma ascolta una cosa, ma anche quelli là battezzano più di noi, e che facciamo? Perdiamo concorrenza? No, non funziona. Giovanni Battista, molto sereno, ha detto: no, non ti preoccupare, non sono io lo sposo, è lui lo sposo, io sono l'amico dello sposo. Io posso gioire, posso godere della sua presenza, ma è lui che deve crescere e io devo diminuire. Al punto in cui il versetto 29 dice, e Giovanni dice: per tutto questo la mia gioia è completa. Wow! Il mio rapporto con Gesù rende la mia vita gioiosa.
Oh, sai, io sono un figlio di Dio, né? Sono contento di aver Gesù nella mia vita.
Usteriata. Bene, sono contento che Gesù nella tua vita, bello.
Oh, ma ti viene voglia di fare essere anche tu cristiano?
Beh, magari ci penso. A volte noi possiamo trasmettere questo, col nostro modo di guardare le persone, di portarle, di essere... Questo vale per ognuno di noi, eh? Un grande uomo di Dio, cioè scusate, no, un grande uomo contro Dio, un grande, diciamo, ateo, disse: se i cristiani mostrassero di essere più salvati, forse mi verrebbe la voglia di diventare anche a me cristiano. Pesante, eh? Pesante. Il Battista sapeva dove doveva andare per cercare la fonte della sua felicità. E non aveva bisogno di innalzarsi perché aveva capito che bisognava che il Dio fatto uomo, il Dio umanato, Gesù Cristo, crescesse e lui diminuisse. Giovanni stesso riprese i suoi ricordando loro che non poteva arrogarsi niente se non gli veniva dato dal cielo. Questo è quello che Giovanni ricordò ai suoi. E Dio elargisce dal cielo i suoi doni e noi possiamo soltanto non arrogarci di nulla, se non riceverli e con quelli poi servirlo. Solo in questo modo, nell'ascoltare la voce dello sposo, ovvero Gesù, possiamo essere ricolmi di quella gioia e solo in quel momento possiamo dire sì, che lui cresca e che io diminuisca. In effetti questo è il senso della vera adorazione. Colui che viene adorato deve crescere e allo stesso tempo l'adoratore deve calare. Questo non è, e passatemi il termine forse troppo semplicistico, null'altro che rinunciare a se stessi. Rinunciare a se stessi. Avete mai osservato quelle bilance di una volta, quelle a due braccia, dove tu metti su dei pesi da una parte per calcolare il peso? Ecco, è un po' così. Se noi diamo tanto peso al Signore Gesù Cristo, noi... La metafora è il contrario, chiaramente. Noi diminuiamo. Noi dobbiamo mettere peso, l'accento su Gesù nella nostra vita, affinché gli altri possano vederci come Giovanni il Battista. A questo punto, nel momento in cui Cristo cresce in noi e noi diminuiamo, non dovremmo più porci la domanda: devo, posso o voglio la domenica mattina andare in chiesa? La domanda non ce la poniamo più. Devo, posso, voglio andare al gruppo giovani? Devo, posso, voglio leggere la parola di Dio? Devo, posso, voglio avere una relazione personale col Signore? No, non ci poniamo più queste domande, perché il desiderio di andare dal Signore sarà così grande che gli altri lo vedranno in modo così naturale. E quando questo succederà, succederà esattamente quello che c'è scritto nel 5 capitolo della lettera ai Galati, dove i frutti dello Spirito schiacceranno quello che sono i frutti della carne. E la gente lo vedrà, la gente lo osserverà, tuo figlio lo vedrà, tua moglie, tuo marito, i tuoi genitori. Bisogna che Gesù cresca e che io diminuisca. Siamo arrivati così alla conclusione di questo messaggio. Riassumendo, Giovanni era un esempio per le persone del suo tempo. La serietà con il quale lui si accostava al Signore, al suo modo di essere, passatemi il termine, cristiano e di servire il Signore Gesù Cristo è da imitare. Giovanni trascorse l'intera sua vita presentando Gesù agli altri come colui il quale salva. Giovanni era consapevole che lui era sì luce e sale per i suoi contemporanei. Assolutamente sì, ma non era luce da se stessa, ma era luce riflessa, perché aveva il Signore nel suo cuore. Giovanni conosceva l'importanza del pentirsi davanti al Signore. E tutto questo permise a lui di innalzare il Signore al punto di affermare quello che abbiamo letto nel nostro versetto. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Questo cosa ci permetterà di fare? Esattamente questa formula matematica, semplicissima. Semplicissima. Io sono una schiappa in matematica, ma questo la capisco. Più di te Gesù, meno di me, uguale crescita spirituale. E allora lì saremo quella chiesa, sarete quella chiesa a Locarno, dove le persone qua intorno diranno: tu, ma questa è proprio una chiesa viva, eh? È proprio una chiesa viva. E il tuo collega di lavoro, di scuola, la tua ragazza, il tuo ragazzo, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi genitori, tu dirai: wow. Vi faccio una proposta, perché chiaramente può, questo è chiaro, chi non può chiaramente si può alzare interiormente, di alzarvi vorrei pregare. Signore Gesù Cristo, vogliamo ringraziarti per quello che abbiamo potuto vivere, sì, sia attraverso i canti, ma sia, Signore, quello che abbiamo ascoltato adesso. E vogliamo chiederti che quello che abbiamo sentito non rimanga nella nostra mente, ma possa scendere nella nostra anima, nel nostro cuore. A volte il viaggio più lungo che una donna e un uomo fa è proprio dalla testa al cuore, anche se sono due spanne di distanza nel nostro corpo. Ti prego, Signore, che questo possa portare una nuova linfa nella nostra vita, affinché noi possiamo, sì, far crescere te e diminuire noi, affinché possiamo essere luce e sale dove tu ci metti. Amen.